Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
Krishna, bentornati o ben arrivati all'ascolto del messaggio di Krishna. Il messaggio di Krishna è un lavoro radiofonico che nasce dalla Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, poema filosofico di 700 versi sanscriti, è uno dei più importanti testi letterari e spirituali conosciuti dall'uomo.
La Bhagavad Gita così com'è è l'opera di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il grande studioso e maestro di religione, filosofia, letteratura e cultura, autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica.
Fino dall'antichità, la Gita è stata considerata la base della filosofia della spiritualità vedica. Pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé, in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharat, la grande epopea storica, di cui rappresenta 18 capitoli nel Bhishma Parva. Il Mahabharat, per tradizione, viene attribuito al grande saggio Srila Vyasadeva. Fu Vyasa, infatti, l'avatara scrittore, che mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi del Kali Yuga, l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo.
La Bhagavad Gita ci si presenta nella forma di un dialogo svoltosi sul campo di battaglia di Kurukshetra tra il signore Sri Krishna e il guerriero Arjuna. Arjuna, che ha dimenticato il suo dovere di kshatriya o guerriero, che consiste nel combattere per una giusta causa, decide per motivi personali di non combattere. Krishna comincia ad illuminarlo sul suo dovere sociale immediato di guerriero e, ancora più importante, sul suo eterno dovere naturale di anima spirituale eterna in relazione con Dio. L'importanza e l'universalità degli insegnamenti di Krishna trascendono dunque il contesto storico immediato del problema di Arjuna sul campo di battaglia. Krishna parla per il bene di tutte le anime che hanno dimenticato la propria natura eterna, il fine ultimo dell'esistenza e la propria eterna relazione con Lui.
Vediamo brevemente quanto abbiamo già ascoltato ora nel corso delle due puntate precedenti. Nel primo capitolo, sul campo di battaglia di Kurukshetra, Dhritarashtra, re dei Kaurava, padre di Duryodhana e di Dushasana, zio di Yudhistira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra di loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo di battaglia di Kurukshetra. Il secondo capitolo è il contenuto della Bhagavad Gita.
In questo capitolo Arjuna, sopraffatto dai sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità di riesporre in forma di dialogo i principi di base del Bhagavad Dharma, il sentiero che riconduce l'uomo verso Dio. Krishna spiega ad Arjuna che la debolezza non si addice allo kshatriya. I re e i guerrieri devono essere forti e reggere il peso di grosse responsabilità. Il loro compito principale è proteggere e mantenere vivi i principi della religione o dharma.
L'anima non può essere uccisa o distrutta, non nasce e non muore, mentre le gioie e i dolori non sono che brevi momenti che vanno e vengono come le stagioni, senza riuscire a turbare chi è cosciente di essere l'anima eterna, di ritorno nel mondo spirituale. Il terzo capitolo è il Karma Yoga.
Krishna spiega poi ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile perché l'uomo, sotto le spinte dell'energia materiale, non può evitare di agire. Perciò dice di nuovo ad Arjuna: dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, combatti, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dalla pigrizia.
Quando l'essere vivente entra nel mondo materiale, il suo eterno amore per Krishna si trasforma in lussuria a causa dell'influenza della passione. La lussuria è il desiderio di godere con i propri sensi, che poi non riesce ad ottenere ciò che vuole, si arrabbia e perde il controllo sulla sua intelligenza. È accecato dall'ira, dicono i materialisti. Il capitolo quarto, la conoscenza trascendentale.
Chiunque voglia liberarsi dalla schiavitù della materia deve distinguere tra azione, inazione e atti proibiti. Ogni azione, libera da desideri materiali e compiuta per soddisfare Krishna, non genera karma, mentre ogni azione contraria alle scritture è proibita. L'impersonalista tende invece a fermare l'azione per evitare la reazione, ma è pressoché impossibile, soprattutto in questa era. Tra coloro che offrono le azioni in sacrificio non ci sono solo i devoti, c'è anche chi offre sacrifici ai Deva o al Brahman impersonale.
È necessario comunque avvicinare un maestro spirituale autentico, porgergli delle domande e servirlo con sottomissione per ottenere la conoscenza, perché solo un'anima realizzata può rivelare la verità. Quinto capitolo, l'azione nella coscienza di Krishna.
Arjuna vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza e Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è migliore dell'inazione. Chi agisce con questo spirito trascende il corpo e non è più toccato dal peccato come il fiore di loto che vive nel lago non è mai toccato dall'acqua.
Il sesto capitolo, il Sankhya Yoga, studio analitico del corpo e dell'anima. Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi conferma fede in Krishna, lo adora in un servizio di amore e devozione. Costui è più intimamente unito a Dio. Yoga significa appunto unione. Tra tutte le vie dello yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, il Bhakti Yoga è il gradino più elevato. Settimo capitolo. La conoscenza dell'assoluto.
Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le sue due energie principali, l'energia inferiore e l'energia superiore. Poi egli spiega come si manifesta in ogni fenomeno e dice: «Io sono il sapore dell'acqua, la luce del sole e della luna, l'intelligenza dell'intelligente». Quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione: l'infelice, il curioso, colui che cerca ricchezze e colui che ha desiderio di conoscenza, mentre gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, gli illusi e gli atei non s'abbandonano a me. Tra i saggi, chi con vera conoscenza si sottomette a me, dopo numerose nascite e morti, verrà a me nel mondo spirituale.
Ottavo capitolo. Raggiungere l'assoluto. Il tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega ampiamente ora come chiunque si ricordi di lui al momento della morte raggiunga la sua dimora, perché i pensieri e i ricordi all'istante della morte determinano il futuro dell'anima.
Ma che cosa determina questi pensieri? Krishna spiega che le attività compiute in vita sono la causa dei nostri pensieri all'istante della morte, e quindi bisogna sempre pensare a Krishna e non dimenticarsi mai di lui se si vuole essere sicuri di tornare da lui nel mondo spirituale.
Nono capitolo. La conoscenza più confidenziale. Krishna parla della conoscenza che egli stesso definisce più confidenziale, che libera dalla sofferenza i devoti che non provano sentimenti di invidia verso di lui. Tutta la creazione riposa in lui e in origine lui è il sostegno e il distruttore dell'universo intero, ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato e neutrale, sorgente di tutto.
Krishna è comunque il vero oggetto di ogni adorazione ed il beneficiario di tutti i sacrifici. Facendo di lui il centro di ogni azione, offerta e austerità, il devoto si libera dal karma e lo raggiunge nella sua dimora suprema. Benché Krishna sia imparziale, favorisce coloro che lo servono con amore e devozione.
Vediamo di anticipare brevemente quanto ascolteremo nel corso di questa terza parte del messaggio di Krishna. Nel decimo capitolo, Le glorie dell'assoluto, Krishna spiega come tutte le qualità degli esseri viventi, favorevoli o sfavorevoli, siano create da lui. Coloro che riconoscono in Krishna il Signore Supremo e gli si sottomettono pienamente con pura devozione, ricevono l'intelligenza necessaria per raggiungerlo. Tutto ciò che manifesta bellezza, grandiosità e perfezione non è che un frammento del suo divino splendore. Krishna entra in ogni forma esistente come anima suprema e con questa scintilla della sua persona, il Paramatma, sostiene l'intero universo. Undicesimo capitolo. La forma universale. Dopo aver ascoltato gli insegnamenti fin qui ricevuti da Krishna, Arjuna dichiara di sentirsi ormai liberato dall'illusione, ma per il beneficio di tutti gli esseri viventi desidererebbe vedere in che modo la Persona Suprema entra in questa manifestazione cosmica. Krishna gli concede allora la visione della sua maestosa, terrificante, vasta e risplendente forma universale, e Arjuna, sgomento e con i capelli ritti, la descrive offrendo le preghiere di lode. Capitolo dodicesimo. Il servizio di devozione. Il capitolo si apre con una domanda. Arjuna vuole definire ancora una volta, a beneficio di tutti, chi, tra colui che si impegna nel servizio di devozione e colui che adora il Brahman non manifestato, sia più perfetto. Krishna conferma di considerare perfetto chi, fissata la mente nella sua forma personale e colmo di ardente fede spirituale, si impegna sempre nella sua adorazione. Si comincia dalla conoscenza, jnana, si passa alla meditazione, dhyana, e attraverso la rinuncia ai frutti dell'azione, karma yoga, si arriva infine alla pratica del bhakti yoga o servizio d'amore e devozione. Tredicesimo capitolo. La natura, il beneficiario, la coscienza. Arjuna pone delle domande. Vuole sapere che cosa sono la Prakriti, natura, e il Purusha, colui che gode. Che cosa sono il campo d'azione, o Kshetra, corpo materiale, e il conoscitore del campo, o Kshetragya, l'anima. Cosa si intende per conoscenza e qual è l'oggetto della conoscenza? La natura materiale, Prakriti, costituita dai tre guna, è la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze, mentre l'essere individuale, Purusha, è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Il campo d'azione è il corpo materiale, costituito dai 24 elementi materiali che costituiscono il Mahatattva, i 5 elementi della natura materiale, fuoco, terra, acqua, aria, etere, i 5 organi d'azione, bocca, braccia, gambe, ano e genitali, i 5 oggetti dei sensi, odore, forma, tatto, sapore, suono, i 5 sensi grossolani, naso, lingua, occhi, pelle, orecchie, i 3 sensi sottili, mente, intelligenza e falso io, e le influenze dei guna. Il conoscitore del campo è l'anima individuale. E di fianco ad essa, testimone delle sue attività, c'è l'anima suprema, Maya Kshetragya, conoscitore di tutti i campi. L'anima suprema ha un'esistenza individuale, ma vive anche in ogni corpo come il sole può riflettersi in molti specchi d'acqua contemporaneamente. Inattiva, priva di sensi, completamente distaccata dalle influenze dei guna e infallibile, sostiene tutti gli esseri ed è causa del loro sviluppo e della loro distruzione. Krishna definisce poi la conoscenza come la comprensione di questi tre oggetti: corpo, anima individuale ed anima suprema. Vengono anche indicate le diverse strade che portano alla conoscenza, realizzazione dell'anima suprema: il Dhyana Yoga o meditazione, il Sankhya Yoga o approfondimento del sé spirituale distinto dal corpo materiale, il Karma Yoga o azione in coscienza di Krishna. È comunque necessario ricevere la conoscenza da un'autorità spirituale, il maestro o guru. Auguriamo a tutti un buon ascolto della terza parte del messaggio di Krishna.
Di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
Dhritarashtra, Gianni Bertolotto. Sanjaya, Riccardo Mantoni. Duryodhan, Raffaele Farina. Arjuna, Fulvio Ricciardi. Krishna, Franco San Germano.
Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo. Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhaktivedanta.
Non invidio e non favorisco nessuno, sono imparziale verso tutti. Ma chiunque mi serva con devozione vive in me. È un amico per me come io sono un amico per lui. Anche se commettesse gli atti peggiori, colui che è impegnato nel servizio di devozione deve essere considerato un santo, perché è sulla via perfetta. Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ramo Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
O figlio di Prita, coloro che prendono rifugio in me, anche se sono di bassa nascita, Vaisha o Shudra, possono raggiungere la destinazione suprema. Che dire allora dei Brahmana, dei giusti, dei devoti e dei re santi, che in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze mi servono con amore e devozione? Pensa sempre a me, diventa mio devoto, offrimi i tuoi omaggi e adorami. Perfettamente assorto in me, certamente verrai a me.
Signore Supremo disse:
O Arjuna dalle braccia potenti, amico mio carissimo, ascolta ancora la mia parola suprema che è detta per il tuo bene e ti porterà grande gioia. Né la moltitudine degli esseri celesti, né i grandi saggi conoscono la mia origine, perché io sono la fonte, sotto ogni aspetto, degli uni come degli altri. L'uomo che mi conosce come il non nato, colui che senza inizio, il sovrano di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato. L'intelligenza, la conoscenza, la libertà dal dubbio e dall'illusione, l'indulgenza, la veridicità, il controllo di sé e la calma, le gioie e i dolori, la nascita e la morte, la paura e il coraggio, la non violenza, l'equanimità, la soddisfazione, l'austerità, la generosità, la gloria e l'infamia. Tutte queste qualità hanno origine da me soltanto. I 7 grandi saggi, gli altri 4 che li precedettero, e i Manu, i padri dell'umanità, sono nati dalla mia mente. Tutte le creature in questo mondo discendono da loro. Colui che conosce veramente questa mia gloria e potenza mi serve con devozione pura e completa, non c'è dubbio. Io sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da me. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono con devozione e mi adorano con tutto il cuore. I pensieri dei miei puri devoti sono sempre in me, la loro vita è abbandonata a me, ed essi derivano grande soddisfazione e felicità, illuminandosi l'un l'altro e conversando su di me. A coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione, do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. Pieno di compassione per loro, io che vivo nel loro cuore, distruggo con la torcia luminosa della conoscenza le tenebre nate dall'ignoranza.
Arjuna disse:
tu sei il Brahman supremo, la dimora ultima, il purificatore sovrano, la verità assoluta e l'eterna persona divina. Tu sei Dio, l'essere primordiale, originale e trascendentale. Tu sei il non nato e la bellezza che tutto pervade. Tutti i grandi saggi come Narada, Sita, Devala, Vyasa lo proclamano, e tu stesso ora me lo riveli. Oh Krishna, accetto come la verità più pura tutto ciò che mi hai detto. Né gli esseri celesti, né gli esseri demoniaci conoscono la tua persona, oh Signore. Solo, con le tue proprie potenze, ti conosci, o fonte di tutto ciò che esiste, Signore di tutti gli esseri, Dio di tutti gli dèi, persona suprema, Maestro dell'universo. descrivimi nei particolari, ti prego, i tuoi poteri divini con cui penetri tutti questi mondi e in essi dimori. Come devo meditare su di te? In quale forme contemplarti, o Signore beato? Parlami ancora nei particolari delle tue potenze e delle tue glorie, o Janardana, poiché non sono mai sazio del nettare delle tue parole.
Il Signore beato disse:
ti descriverò dunque le mie glorie divine, o Arjuna, ma soltanto le più importanti, poiché infinito è il mio splendore. Sono l'anima suprema situata nel cuore di ogni creatura, o Budakesha. Sono l'inizio, la metà e la fine di tutti gli esseri. Tra gli Aditya io sono Vishnu, e tra le sorgenti luminose il sole radiante. Tra i Marut sono Marici, e tra le stelle sono la luna. Veda sono il Sama, tra gli esseri celesti sono Indra, tra i sensi sono la mente, negli esseri sono la forza vitale, la coscienza. Tra i Rudra sono Shiva, tra gli Yaksha e Rakshasa sono il signore delle ricchezze, Kuvera. Tra i Vasu sono il fuoco, Agni, tra le montagne sono Meru. Tra i sacerdoti, o Arjuna, sappi che io sono il capo, Brihaspati, il signore della devozione, e tra i generali sono Skanda, il signore della guerra, tra le acque sono l'oceano. Tra i grandi saggi sono Bhrigu, tra le vibrazioni sonore sono Om, la sillaba trascendentale, e tra i sacrifici il Japa, il canto dei santi nomi. Tra le masse incrollabili sono l'Himalaya. Tra gli alberi sono il fico sacro, e tra i saggi e gli esseri celesti, Narada. Tra i Gandharva, cantori degli esseri celesti, sono Citrarata, e tra le anime realizzate, il saggio Kapila. Tra i cavalli sappi che io sono Uccisrava, che uscì dall'oceano e nacque dal nettare dell'immortalità. Tra i nobili elefanti sono Airavata, e tra gli uomini il monarca. Tra le armi sono il fulmine, e tra le mucche la Surabi, dal latte abbondante. Tra i procreatori sono Kandarpa, il dio dell'amore, e tra i serpenti il re, Vasuki. Tra i Naga, serpenti celesti, io sono Ananta, e tra le divinità delle acque, Varuna. Tra gli antenati sono Ariyama, e tra gli amministratori della legge sono Yama, il signore della morte. Tra i demoniaci Daitya io sono il fervente Pralada, e tra gli oppressori il tempo. Tra le bestie sono il leone, e tra gli uccelli Garuda, che trasporta Vishnu.
No!
Tra i purificatori sono il vento, e tra coloro che portano le armi sono Rama. Tra i pesci sono lo squalo, e tra i corsi d'acqua il Gange. O Arjuna, di ogni creazione sono l'inizio e la fine e anche la metà. Fra tutte le scienze sono la scienza spirituale dell'anima, e dei logici sono la conclusione, la verità finale. Tra le lettere sono la A, e tra le parole composte sono la parola doppia. Sono anche il tempo inesauribile, e tra i creatori sono Brahma, i cui volti multipli guardano ovunque. Che tutto divora, e anche la sorgente di tutto ciò che verrà. Nella donna sono la fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l'intelligenza, la fedeltà e la pazienza. Tra gli inni sono il Brihat Sama, che si canta per Indra, e tra i poemi la Gayatri, cantata ogni giorno dai Brahmana. Tra i mesi sono novembre e dicembre, e tra le stagioni la primavera fiorita. Tra le truffe sono il gioco d'azzardo, e sono il fulgore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria, l'avventura e la forza del forte. Tra i discendenti di Vrishni sono Vasudeva e tra i Pandava Arjuna. Tra i saggi sono Vyasa e tra i grandi pensatori Ushana. Tra le punizioni sono la verga e tra coloro che cercano la vittoria sono la moralità. Delle cose segrete sono il silenzio e del saggio la saggezza. Sono il seme che genera tutte le esistenze. Niente di ciò che è mobile o immobile esiste senza di me. O potente vincitore dei nemici, le mie manifestazioni divine non hanno limiti. Ciò che ti ho rivelato non è che una minima parte della mia grandezza infinita. Tutto ciò che è bello, potente, glorioso, sappi che scaturisce da un semplice frammento del mio splendore. Ma a che servono, Arjuna, tutti questi particolari? Con una semplice scintilla della mia persona, io penetro e sostengo l'universo intero.
Arjuna disse:
ho ascoltato gli insegnamenti sui segreti della conoscenza spirituale che gentilmente mi hai rivelato, e la mia illusione è ora svanita. Ho appreso da te le tue glorie inesauribili, o Signore, dagli occhi di loto, e così ho conosciuto nei particolari la verità sull'origine e la fine di tutti gli esseri. O persona suprema, o forma sovrana, ti vedo davanti a me così come tu sei. Tuttavia desidero vedere la forma con la quale tu penetri nella manifestazione materiale. Signore, o maestro di tutti i poteri sovrannaturali, se tu pensi che io possa contemplare la tua forma universale, mostramela, ti prego.
Il Signore beato disse:
mio caro Arjuna, figlio di Prita, guarda la mia gloria, centinaia di migliaia di forme divine, infinitamente diverse, multicolori come il mare. O migliore dei Bharata, guarda gli Aditya, i Rudra e tutti gli altri esseri celesti, contempla le innumerevoli manifestazioni che finora mai nessuno ha conosciuto. Questa forma universale può mostrarti tutto ciò che desideri o desidererai vedere. In questo corpo puoi vedere tutto ciò che desideri, poiché tutto vi è contenuto, o Gudakesh. Ma tu non puoi vedermi con questi tuoi occhi. Ti do dunque occhi divini con cui potrai contemplare i miei inconcepibili poteri. Sanjaya disse:
o re, così parlando, Dio, la persona suprema, maestro di tutti i poteri mistici, mostra ad Arjuna la sua forma universale. Arjuna vede in quella forma universale innumerevoli bocche e innumerevoli occhi. Era tutto prodigioso. Quella forma era adorna di gioielli divini e sfavillanti, e di svariati vestiti. Era gloriosamente coperta di ghirlande e profumata da varie essenze. Era tutto magnifico, illimitato e continuamente in espansione. Questo è ciò che vede Arjuna. Se migliaia e migliaia di soli si levassero tutti insieme nel cielo, il loro sfolgorio si avvicinerebbe forse a quello del Signore Supremo in questa forma universale. Gli universi, sebbene infiniti e innumerevoli, Arjuna li vede tutti riuniti in un solo punto, nella forma universale del Signore. Allora, confuso e attonito, i peli ritti, Arjuna rende i suoi omaggi al Signore e a mani giunte comincia ad offrirgli delle preghiere. Arjuna disse:
Arjuna.
Krishna, mio caro Signore, vedo riuniti nel tuo corpo tutti gli esseri celesti e molti altri esseri. Vedo Brahma seduto sul fiore di loto, e Shiva, e i saggi, e i serpenti divini. O Signore dell'universo, vedo nel tuo corpo universale innumerevoli forme, occhi, bocche, braccia e ventri estesi all'infinito. Non c'è fine, né metà, né inizio in tutto questo. Corone, mazze e dischi, è difficile a guardarsi per la sua radiosità accecante. È ardente e immensurabile come quella del sole. Sei il fine primo e supremo. Nessuno in tutti gli universi eguaglia la tua grandezza. Tu che sei inesauribile e il più anziano di tutti, tu sei il sostegno della religione e l'eterna persona divina. Senza inizio, senza metà e senza fine. Tu sei l'origine di tutto. Innumerevoli sono le tue braccia, innumerevoli i tuoi occhi maestosi, e tra essi il sole e la luna. Le tue bocche sprigionano un fuoco ardente e la tua radiosità riscalda l'universo intero. Sebbene tu sia uno, ti estendi attraverso il cielo, i pianeti e lo spazio che li separa. Contemplando questa tua forma terribile, o grande tra i grandi, vedo i tre sistemi planetari in preda allo sgomento. Tutti gli esseri celesti si sottomettono ed entrano in te, atterriti. Essi ti rivolgono delle preghiere a mani giunte e cantano gli inni vedici.
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya.
Le differenti manifestazioni di Shiva, gli Aditya, i Vasu, i Sadhya, i Vishvadeva, i due Ashvini, i Marut, gli antenati e i Gandharva, gli Yaksha, gli Asura e i perfetti esseri celesti, tutti ti contemplano in preda allo stupore. O Signore dalle braccia potenti,
alla vista dei tuoi volti e dei tuoi occhi senza fine, delle tue braccia, dei tuoi ventri e delle tue gambe, tutti innumerevoli, e dei tuoi denti terribili. I pianeti e tutti i loro abitanti sono sconvolti come lo sono io. I tuoi molteplici colori sfolgoranti riempiono i cieli, e alla vista dei tuoi occhi immensi e sfavillanti e delle tue bocche spalancate non posso più mantenere la mia mente in pace. Oh Vishnu onnipresente, ho paura. I tuoi denti terribili, i sensi mi vengono meno, la confusione mi assale da ogni parte. O Signore dei Signori, o rifugio dei mondi, sii benevolo con me. Dhritarashtra, con i loro re alleati, e Bhishma, Drona, Karna, e anche i più eminenti dei nostri guerrieri, si precipitano nelle tue bocche, e le loro teste sono schiacciate dai tuoi denti spaventosi, e ne vedo altri ancora stritolati tra quei denti. Acque dei fiumi si gettano nell'oceano, così tutti questi grandi guerrieri si precipitano e periscono nelle tue bocche di fuoco. Come farfalle che si lanciano verso la morte nel fuoco ardente, tutti gli uomini si precipitano nelle tue bocche per trovarvi la distruzione. Oh Vishnu, ti vedo che inghiotti tutti questi uomini nelle tue bocche infuocate, che copri l'universo col tuo splendore senza limiti e incenerisci i mondi. Oh Signore dei Signori, la tua forma è così terrificante. Ti prego, dimmi chi sei. Ti offro i miei omaggi. Ti prego, accordami la tua grazia. Non so qual è la tua missione e vorrei conoscerla.
Io sono il tempo, distruttore dei mondi, venuto a impegnare tutti gli uomini. Eccetto voi, i Pandava, tutti i guerrieri dei due eserciti saranno uccisi. Alzati dunque e sii pronto a combattere. Trionfante sui tuoi nemici godrai di un regno fiorente. Tutti per mio ordine sono già uccisi, e tu, o Savia Sachin, in questa battaglia non sei che uno strumento nelle mie mani. Drona, Bhishma, Jayadrata, Karna e gli altri valorosi guerrieri sono già destinati a morire. Combatti senza timore e vincerai tutti i tuoi nemici.
Sanjaya disse a Dhritarashtra:
O re, dopo aver udito le parole del Signore Supremo, Arjuna trema e atterrito gli offre i suoi omaggi a mani giunte. Con voce rotta dall'emozione comincia a parlare.
Rishikesha, al suono del tuo nome l'universo si riempie di gioia e tutti sono attratti da te. Gli esseri perfetti ti rendono i loro rispettosi omaggi, ma gli esseri demoniaci, in preda allo spavento, fuggono in ogni direzione. Ed è giusto che sia così. O maestro originale, tu sei così grande che superi anche Brahma. Perché non dovrebbero rendere omaggio a te, l'illimitato? O rifugio dell'universo, tu sei la fonte invincibile, la causa di tutte le cause, al di là della manifestazione materiale. Tu sei Dio, la persona suprema e originale, unico rifugio di questa manifestazione cosmica. Tu conosci tutto, e tu sei tutto ciò che si può conoscere. O forma infinita, tu trascendi le tre influenze materiali e sei presente ovunque nell'universo. Tu sei l'aria, il fuoco, l'acqua e anche la luna. Tu sei il controllore supremo e l'antenato. Mille volte, ancora e ancora, ti offro i miei rispettosi omaggi. Davanti, dietro, da tutte le parti ricevi i miei omaggi, o potenza infinita. Maestro di poteri illimitati, tu penetri tutto, e così tu sei tutto. Tue glorie, in passato ti ho chiamato così. O Krishna, o Yadava, o amico mio, perdonami, ti prego, per tutto ciò che ho potuto fare per pazzia o per amore. Quante volte ti ho mancato di rispetto? Quando ci divertivamo insieme, riposavamo sullo stesso letto, mangiavamo insieme, talvolta soli, talvolta davanti a numerosi amici. Per tutte queste offese, o Aciuta, ti chiedo perdono. Tu sei il padre dell'intera manifestazione cosmica, il Signore adorabile, il glorioso Maestro spirituale. Nessuno è uguale o superiore a te, né può essere uno con te. Nei tre mondi la tua potenza regna immensurabile.
Di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
Signore supremo che ogni essere deve adorare. Cado dunque ai tuoi piedi, ti offro i miei omaggi e imploro la tua misericordia. Come un padre verso il figlio, un amico verso l'amico, un amante verso l'amata, sii tollerante verso di me. Ti prego, mio Signore, perdona gli sbagli che ho potuto commettere nei tuoi confronti. Vedendo questa forma universale, che non avevo mai visto prima, sono felice. Ma la mia mente è scossa dalla paura. Perciò ti prego, appari di nuovo nella tua forma di persona suprema. Fammi questa grazia, o Signore dei Signori, o rifugio dell'universo. O Signore universale, desidero contemplarti nella tua forma a quattro braccia, col capo incoronato e nelle mani la mazza, il disco, la conchiglia, il fiore di loto. Desidero ardentemente ammirarti in questa forma, o Signore dalle mille braccia.
Il Signore beato disse:
mio caro Arjuna, con gioia ti ho rivelato in questo mondo, attraverso la mia potenza interna, la mia forma universale, sublime, infinita, risplendente, che nessuno prima di te ha mai visto. O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto contemplare questa mia forma universale. Perché né lo studio dei Veda, né i sacrifici, né gli atti caritatevoli, e neanche i riti, l'ascesi severa o altre simili pratiche permettono di vedere questa forma. Davanti a questa mia forma terrificante la tua mente si è turbata, ma la tua paura si plachi e il tuo turbamento svanisca. In tutta serenità contempla ora la forma che tu desideri.
Sanjaya disse a Dhritarashtra:
pronunciando queste parole, Krishna, Dio, la persona suprema, mostra ad Arjuna la sua forma a quattro braccia, poi riprende la sua forma a due braccia per riconfortare l'impaurito Arjuna. Vedendo Krishna nella sua forma originale, Arjuna disse:
questa forma dall'aspetto umano, così meravigliosamente bella, la mia mente si placa e io ritorno alla mia normale natura.
Il Signore Beato disse:
questa mia forma che tu ora contempli è molto difficile da vedere, mio caro Arjuna. Perfino gli esseri celesti aspirano continuamente a contemplare questa mia forma così cara. La forma che vedi con i tuoi occhi spirituali non può essere compresa né con lo studio dei Veda, né con le severe ascesi, né con gli atti caritatevoli, né con l'adorazione rituale. Nessuno per queste vie mi vedrà così come sono. Mio caro Arjuna, soltanto servendomi con una devozione totale mi si può conoscere così come sono, in piedi di fronte a te, e mi si può vedere direttamente. Solo così si può penetrare il mistero della mia persona. Mio caro Arjuna, colui che si impegna nel servizio di devozione puro, libero dalla contaminazione delle sue attività passate e dalla speculazione mentale, benevolo con tutti gli esseri, certamente giunge a me.
Arjuna disse:
tra chi ti adora col servizio di devozione e chi dedica il culto al Brahman impersonale, al non manifestato, chi è più perfetto?
Il Signore Beato disse:
colui che fissa la mente sulla mia forma personale e colmo di un'ardente fede spirituale si impegna sempre nella mia adorazione, è considerato da me il più perfetto. Quanto a coloro che si votano completamente al non manifestato, indefinito, inconcepibile, inaccessibile ai sensi, onnipresente, fisso, immutabile, il concetto impersonale della verità assoluta. Controllando i sensi, mostrandosi equanimi verso tutti e operando per il bene universale, certamente finiscono anche loro col raggiungermi. Per coloro che hanno la mente attratta dal non manifestato, dall'aspetto impersonale dell'assoluto, il progresso sarà molto faticoso. Avanzare su questa via è sempre difficile per l'essere incarnato. Per colui che mi adora e abbandona a me tutte le sue attività, dedicandosi esclusivamente a me, assorto nel servizio di devozione e meditando costantemente su di me, con la mente fissa in me, o figlio di Prita, io sono il liberatore che lo sottrarrà presto all'oceano di nascite e morti. Fissa la tua mente in me, Dio, la persona suprema, e impegna in me tutta la tua intelligenza, così senza dubbio vivrai sempre in me. Mio caro Arjuna, conquistatore delle ricchezze, se non riesci a fissare in me la tua mente senza deviare, osserva allora i principi regolatori del Bhakti Yoga. Svilupperai così il desiderio di raggiungermi. Se non puoi sottometterti ai principi regolatori del Bhakti Yoga, cerca di dedicare a me le tue opere, poiché agendo per me raggiungerai la perfezione. Tuttavia, se non puoi agire in questa coscienza, sforzati allora di rinunciare ai frutti delle tue azioni e diventa consapevole della tua natura spirituale. Ma se non riesci a seguire neppure questa via, coltiva allora la conoscenza. Superiore alla conoscenza è la meditazione, e superiore alla meditazione è la rinuncia ai frutti dell'azione, perché con questa rinuncia si può ottenere la pace della mente. Colui che non è invidioso di nessuno, ma si comporta con tutti come un amico benevolo, che non si considera proprietario di niente, che è libero dal falso ego, che rimane equanime nella gioia come nel dolore, che è pronto al perdono ed è sempre soddisfatto, che si impegna nel servizio devozionale con determinazione e che ha la mente e l'intelligenza in accordo con me, mi è molto caro. Colui che non è mai causa di agitazione per gli altri e che a sua volta non è mai agitato, che non è turbato né dalle gioie né dai dolori, mi è molto caro. Colui che non dipende dal corso degli eventi materiali, che è puro, esperto e libero da ogni ansietà e sofferenza, che non aspira al frutto delle sue azioni e mi è devoto, mi è molto caro. Colui che non è soggetto né alla gioia né al dolore, che non si lamenta né desidera, che rinuncia a ciò che è favorevole come a ciò che è sfavorevole e che mi è devoto, mi è molto caro. Colui che è uguale con l'amico e col nemico, così come davanti all'onore e al disonore, al caldo e al freddo, alla gioia e al dolore, all'elogio e al rimprovero, ed è sempre libero da ogni impurità, silenzioso, soddisfatto di tutto, incurante della dimora, fisso nella conoscenza e impegnato nel mio servizio devozionale, mi è molto caro. Colui che si impegna completamente e con fede in questa eterna via del servizio di devozione, facendo di me il fine ultimo, mi è infinitamente caro.
Arjuna disse:
mio caro Krishna, vorrei sapere che cosa sono la Prakriti, la natura, e il Purusha, colui che gode. Che cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza e l'oggetto della conoscenza.
Il Signore Beato disse:
il corpo, o figlio di Kunti, si chiama campo, e colui che conosce il corpo è il conoscitore del campo. Sappi, o discendente di Bharata, che anch'io sono il conoscitore in tutti i corpi, e conoscere il corpo e il proprietario del corpo costituisce la conoscenza. Questo è il mio pensiero. Ascolta ora, ti prego. Ti descriverò brevemente il campo d'azione, com'è costituito, le sue trasformazioni, la sua fonte, il conoscitore di questo campo e il suo influsso. Questa conoscenza del campo d'azione e del suo conoscitore è stata esposta da molti saggi in diverse scritture vediche, specialmente nel Vedanta Sutra, dove cause ed effetti sono presentati con piena logica. I cinque grandi elementi, il falso ego, l'intelligenza, il non manifestato, i 10 organi dei sensi, la mente e i 5 oggetti dei sensi sono in breve il campo d'azione. Il desiderio e l'avversione, la gioia e il dolore, i sintomi della vita e la convinzione sono il risultato delle interazioni degli elementi che costituiscono il campo d'azione. L'umiltà, la modestia, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'atto di avvicinare un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza e il controllo del sé, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la liberazione dal falso ego e la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali da combattere. Il distacco dalla moglie, dai figli, dalla casa e da ciò che li riguarda. L'equanimità in ogni situazione piacevole o dolorosa, la devozione pura e costante verso di me, la ricerca di luoghi solitari e il distacco dalla folla, il fatto di riconoscere l'importanza della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della verità assoluta, io dichiaro che questa è la conoscenza e l'ignoranza è tutto ciò che le è contrario. Ti spiegherò ora l'oggetto del sapere e questa conoscenza ti farà gustare l'eterno. Lo spirituale si chiama Brahman, è senza inizio ed è subordinato a me. Trascende il mondo della materia e con esso gli effetti e le cause inerenti. Sono le sue mani e le sue gambe, i suoi occhi e i suoi volti, e niente sfugge al suo udito. Così, presente ovunque, è l'anima suprema. L'anima suprema è la fonte originale dei sensi di tutti gli esseri, tuttavia essa è priva di sensi. Mantiene tutti gli esseri, ma rimane distaccata da tutti. Trascende le tre influenze della natura materiale e allo stesso tempo è il maestro di queste influenze. La verità suprema è all'interno e all'esterno, in ciò che è mobile e in ciò che è immobile. Supera il potere di percezione e di comprensione dei sensi materiali. Infinitamente lontana e anche molto vicina. Sebbene sembri divisa, l'anima suprema rimane indivisibile, è una. Sebbene sostenga tutti gli esseri, sappi che è sempre lei che li distrugge e li fa sviluppare tutti. L'anima suprema è la sorgente di luce in tutto ciò che è luminoso, è al di là delle tenebre della materia ed è non manifestata. È la conoscenza, l'oggetto della conoscenza e lo scopo della conoscenza. È situata nel cuore di tutti. Così ti ho brevemente descritto il campo d'azione, il corpo, la conoscenza e l'oggetto della conoscenza. Soltanto i miei devoti possono comprendere queste cose in tutta la loro profondità e raggiungere la mia natura. sappi che la natura materiale, così come gli esseri individuali, non hanno inizio. I loro mutamenti e le tre influenze della materia sono prodotti dalla natura materiale. La natura è considerata la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze, mentre l'essere individuale è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Così l'essere individuale segue, nella natura materiale, diversi modi di vita e gode delle tre influenze della natura materiale. Ciò è dovuto al contatto con questa natura. Incontra allora piaceri e sofferenze nei vari tipi di corpi. Ma nel corpo c'è un altro beneficiario che trascende la materia. È il Signore, il proprietario supremo, il testimone e il consenziente, che si chiama Anima Suprema. Colui che comprende la natura materiale, l'essere vivente e l'interazione delle tre influenze della natura raggiungerà certamente la liberazione. Qualunque sia la sua condizione attuale, non rinascerà mai più in questo mondo. Alcuni percepiscono l'anima suprema attraverso la meditazione, altri coltivando la conoscenza, altri ancora con l'azione non interessata. Ci sono poi quelli che si impegnano nell'adorazione del Signore Supremo dopo aver sentito parlare di Lui, sebbene siano poco esperti nella conoscenza spirituale. Ascoltando volentieri gli insegnamenti delle autorità, trascendono anch'essi il ciclo di nascite e morti. O migliore dei Bharata, tutto ciò che esiste, mobile o immobile, deriva solo dall'unione del campo d'azione col conoscitore di questo campo. Colui che vede come l'anima suprema accompagna l'anima individuale in tutti i corpi e comprende che mai nell'una né nell'altra periscono, vede veramente. Colui che vede in ogni essere l'anima suprema, ovunque la stessa, non lascia mai che la sua mente lo trascini alla degradazione. Giunge così allo scopo supremo e assoluto. Colui che riesce a vedere che è il corpo, nato dalla natura materiale a compiere ogni azione, mentre l'anima non agisce mai, vede realmente. Quando l'uomo intelligente smette di vedere in termini di identità multiple dovute a corpi differenti, raggiunge la visione del Brahman. Allora ovunque egli vede solo l'anima spirituale. Coloro che hanno la visione dell'eternità possono vedere che l'anima è spirituale, eterna e al di là delle tre influenze della natura materiale. Sebbene situata nel corpo materiale, l'anima non agisce mai e non è legata, o Arjuna. Come l'etere non può, per la sua natura sottile, mischiarsi a niente, sebbene sia esteso ovunque, così l'anima, che è della stessa sostanza del Brahman, non si mischia col corpo, sebbene sia situata nel corpo. Discendente di Bharata, come il sole illumina da solo tutto l'universo, così l'anima spirituale da sola rischiara con la coscienza il corpo intero. Colui che vede alla luce della conoscenza la differenza tra il corpo e il proprietario del corpo, e conosce anche la via per liberarsi dal dominio della natura materiale, raggiunge lo scopo supremo.
Namah Shashi Deke
Messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
Dhritarashtra, Gianni Bertolotto. Sanjaya, Riccardo Mantoni. Duryodhan, Raffaele Farina. Arjuna, Fulvio Ricciardi. Krishna, Franco Sangermano.
Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo. Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhaktivedanta.